Ed eccoci ragazzi ancora su Radio Spazio Ivrea e adesso iniziamo effettivamente la lezione di scienze. Dicevamo che oggi ci si collega con tutti i ragazzi di seconda dell'Arduino. Oggi incontreremo radiofonicamente un donatore del sangue dell'Avis che ci descriverà proprio la donazione e risponderà a tutte le vostre domande. Ancora una volta, proprio solo perché oggi dovremmo essere in tanti e quindi non sono sicura che tutti abbiate preso appunti, vi ripeto il numero di telefono, quindi 377 08 377 07, e questo è il numero per indicare le vostre canzoni preferite ma anche domande da porre a noi e al referente appunto dell'Avis. Allora, ora prendete il libro di scienze del volume C a pagina 59. Questo è il proprio primo momento sull'apparato circolatorio. Pagina 59, subito con una penna in mano, perché dobbiamo andare a correggere il testo. Ogni tanto, Martina, vero? Ci prendiamo queste libertà, noi correggiamo testi.
Ogni tanto sì, serve.
Serve. E ci vorremmo proporre come correttrici di libri, ma nessuno ci ha ancora chiamato.
Magari in futuro. Se qualcuno è all'ascolto, noi siamo qui, pronti a correggere tutti i libri di testo.
Esatto. Allora, pagina 59, c'è proprio scritto sistema circolatorio in quel trafiletto verde. Sistema circolatorio non ci piace, perché abbiamo visto anche in prima media che si parla di apparato nel momento in cui gli organi hanno forme diverse, morfologia diversa, anche se tutti insieme svolgono un obiettivo in comune. E quindi, anziché parlare di sistema circolatorio, dobbiamo parlare di apparato circolatorio. Da cosa è formato questo apparato? Appunto da organi molto diversi tra loro, come il cuore, i vasi sanguigni e il sangue. Visto che oggi la nostra lezione sarà dedicata appunto a questo intervento dell'Avis, concentreremo proprio l'attenzione sul sangue, sulla composizione, le funzioni. Però magari, Martina, iniziamo a dare due dritte sulle funzioni degli altri organi.
Sì, giusto due parole. Cosa fa il cuore? Cosa fa il sangue? E cosa i vasi sanguigni? Il cuore è la pompa, è quello che consente al sangue di muoversi dove? All'interno dei vasi sanguigni. Quindi possiamo immaginare i vasi sanguigni come delle strade che collegano varie parti, in questo caso del nostro corpo, il sangue come il mezzo di trasporto utilizzato per muoversi, e il cuore è quello che fa muovere tutto. Quindi il cuore tiene in movimento il sangue pompandolo in tutto il corpo. Il sangue è un tessuto fluido, l'unico tessuto fluido del nostro corpo, e svolge diverse funzioni.
Sì, quindi dicevamo intanto assolutamente il trasporto.
Trasporto, sì, trasporto di vari tipi di sostanze. Poi vedremo la composizione del sangue, ma vengono trasportate sia sostanze utili che sostanze meno utili che dobbiamo poi eliminare. Poi funzione di difesa, importantissima funzione di difesa, vedremo le cellule che svolgono questa funzione, e funzione di termoregolazione. Vasi sanguigni, abbiamo detto che sono le strade all'interno del quale il sangue scorre. Abbiamo tre tipi di strade: arterie, vene e capillari. Qualcosina già dovreste conoscere, soprattutto sui capillari.
Su tutte le volte che vi rompete i capillari, che so, tirandovi per la maglietta e cascando per terra, e così ci si sbuccia le ginocchia. Un altro, vediamo un attimo, quando invece andiamo, scorriamo sul libro, da pagina 59 noi andiamo a pagina 60, e vedete che proprio a pagina 60 inizia con la composizione e le funzioni del sangue. Bene. Perché composizione? Perché il sangue è formato da diverse parti. Intanto possiamo dividerlo in due parti principali. Una parte di plasma. Scusate, ma questo è il bello della diretta con i telefoni che suonano quando non si vuole. una parte del plasma e invece un'altra è la parte cellulare. Allora, parte del plasma semplicemente è la parte liquida. Noi sappiamo benissimo che il sangue è formato, è fluido, come si diceva, e quindi per essere fluido effettivamente significa che una buona parte è data da acqua, una soluzione acquosa, ma all'interno dell'acqua sono disciolti diverse sostanze. La maggior parte sono sostanze nutrienti, quindi abbiamo assolutamente visto la digestione, abbiamo visto che questa digestione fa sì che si ottengano dei nutrienti che dovranno arrivare fino ad ogni cellula. Come quali? Come gli zuccheri, come gli aminoacidi, le vitamine, le proteine, anche semplicemente sali minerali. Ok, sono tutte sostanze che devono arrivare alle cellule. Come fanno? Devono essere trasportate in una soluzione generalmente acquosa. E poi però cosa succede? Che prima ancora dell'apparato digerente noi abbiamo visto l'apparato respiratorio e già lì noi avevamo osservato come dall'apparato respiratorio si riesce a incanalare nel sangue l'ossigeno utile per ogni cellula. Perché è utile? Perché anche l'ossigeno deve arrivare alle cellule per riuscire a svolgere quella funzione fondamentale che è la respirazione e quindi con la produzione di energia. Ok, quindi nel plasma, riassumiamo, c'è l'acqua, ci sono tutti i nutrienti, c'è l'ossigeno, ma non solo, perché una volta che le cellule hanno usato tutte le sostanze utili, sapete che, come sempre, ad ogni reazione corrisponde che cosa? Una produzione anche di scarti, e questi scarti devono essere allontanati dalle cellule. Quindi le cellule cosa fanno? Una volta ottenuto il prodotto utile e formato uno scarto, questo scarto lo rimettono in circolazione, quindi lo rimandano nel sangue. Dal sangue, il sangue lo trasporterà fino agli organi escretori, proprio dedicati all'espulsione delle sostanze che per noi sono tossiche, sono inutili, sono assolutamente da eliminare. Ecco che così almeno abbiamo fatto un po' i collegamenti tra i vari apparati. Uno scarto solito che abbiamo visto è l'anidride carbonica. In questo caso, quale sarà l'organo, anzi l'apparato dedicato all'espulsione di queste sostanze tossiche per noi? L'anidride carbonica viene rimandata all'apparato respiratorio e quindi espulso con l'espirazione. Ok. Allora, in questo momento abbiamo visto solo la parte liquida. Ora dedichiamoci invece alla parte cellulare. Siamo sempre a pagina 60, vedete questa provetta di vetro? Una provetta dove nella parte sopra c'è appunto il plasma colorato di rosellino. E invece nella parte sottostante c'è una parte rosso vivo. Ok, tra l'altro c'è un'immagine che a me piace tantissimo, perché c'è una centrifuga. Voi non siete mai stati in un laboratorio, ma ogni laboratorio ha una cappa dove fare gli esperimenti e poi una centrifuga dove centrifugare tutto quello che volete, in modo da separare le parti più pesanti dalle parti più leggere.
Eh già, in tutti i laboratori la centrifuga c'è, non può mancare.
Esatto, e allora quando c'è questa centrifuga, se si mettono le provette all'interno della centrifuga, ecco che si separano proprio il plasma dalla parte cellulare. Parte cellulare significa proprio che ci sono delle cellule. Anche qui vediamo quali sono queste cellule, perché sono proprio cellule del sangue. Prima Martina diceva del tessuto. Effettivamente sappiamo che più cellule formano un tessuto, ecco il sangue e questo tessuto liquido. Allora vediamo, a pagina 61 abbiamo proprio i tipi di cellule presenti. Abbiamo i globuli rossi, già visti con l'apparato respiratorio. Le piastrine, già viste per ogni sbucciatura alle ginocchia. E i globuli bianchi, già non vissi, ma meno male che ci sono, per ogni raffreddore che ci prendiamo. Allora, vediamo un po'.
Allora, globuli rossi. Globuli rossi o eritrociti, un altro termine che magari leggete nelle vostre analisi del sangue. I globuli rossi sono cellule la cui funzione principale è quella di trasporto dei gas respiratori. Quale gas respiratorio in particolare? L'ossigeno. L'ossigeno si lega ai globuli rossi, in particolar modo ad una molecola presente nei globuli rossi, che è l'emoglobina, fondamentale. Globuli rossi sono cellule che si riconoscono molto facilmente nel sangue perché hanno questa forma disco biconcavo, si dice, schiacciata al centro, e negli uomini sono cellule senza nucleo. Quindi nascono, fanno la loro vita circa 120 giorni e poi vengono distrutti. Altre cellule del sangue, ovviamente oggi percorreremo un po' velocemente le caratteristiche di queste cellule, ma come ha detto la professoressa, avete tutto sul vostro libro di testo. Altre cellule del sangue sono i globuli bianchi o leucociti. Leucociti, anche questo è un termine che sicuramente leggete all'interno delle vostre analisi del sangue, in particolare quando il medico prescrive di fare la formula leucocitaria. Perché il medico prescrive questo? Esistono diversi tipi di globuli bianchi: granulociti, monociti e linfociti. Hanno una distinzione che si fa sulla base di come si colorano al microscopio e sulla base della forma del nucleo. Difatti, se vedete nella tabella di pagina 61 del libro, vedete i granulociti con nucleo globato e citoplasma ricco di granuli, tutti quei puntini che vedete nell'immagine. I monociti hanno un nucleo a fagiolo, si dice, citoplasma senza granuli, e i linfociti hanno un grande nucleo tondeggiante, pochi granuli nel citoplasma. Globuli bianchi sono fondamentali ed è per questo che è importante sapere quali globuli bianchi sono più o meno presenti all'interno del nostro sangue, perché i globuli bianchi svolgono la funzione di difesa. Quindi se aumenta un tipo è indice di qualcosa, se ne aumenta un altro tipo è indice di qualcos'altro. Quindi la formula leucocitaria che vi dicevo prima ci consente di distinguere delle infezioni di natura batterica oppure di natura virale e così via. Infine, cellule del sangue rimangono le piastrine, che voi conoscete appunto per le varie sbucciature quando rotolate per terra durante i vostri allenamenti. Le piastrine sono quelle che intervengono nella coagulazione del sangue, cioè quel processo che porta alla formazione di un tappo che chiude la ferita ed evita l'emorragia, quindi la fuoriuscita del sangue. Le piastrine non sono delle vere e proprie cellule, ma derivano dalla frammentazione di cellule più grosse.
Ok, nel vostro libro parla della coagulazione in modo più specifico a pagina 63. Io invito i ragazzi a leggere questa pagina e poi porre le domande in classe, ma è importante che vi ricordiate le funzioni principali, quindi appunto per le piastrine il fatto che il sangue, grazie a loro, si coagula e si forma la crosta. Quindi sempre immaginando alle ginocchia. E quindi nel momento in cui ci fosse invece carenza di produzione di piastrine, ecco che non si forma nessuna crosta, non si forma nessun tappo e noi la ferita continua a sanguinare, e questo è effettivamente sarebbe un problema per il nostro corpo. Invece, andando avanti, noi troviamo altre descrizioni, troviamo le malattie del sangue come la malaria, le anemie, tutte parti che approfondiremo in seguito. Ma adesso, visto che non arrivano assolutamente vostri consigli radiofonici per, non so, per l'ascolto di un brano, facciamo una breve pausa e ascoltiamo che cosa, Martina?
Beh, io non posso che scegliere a questo punto Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo.
Cerco di trovare la mia identità senza chiedere aiuto, ma sono lontano, busso e non risponde neanche un'anima. Meno male che non ho paura del buio, non ho niente per me, ma non dispero. Mangio solo pare cattiveria ormai, e non è un buon motivo per esserne fiero. Cammino da solo e non mi volto mai, non posso perdere. Disposto a sbagliare solo per crescere, non so com'ere. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, 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 oh. Calma e sangue freddo, calma. Yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, oh, oh. Marca uomo tutta l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto, conscio di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da solo. Odio nascondermi e mendicare, credo solo in quello che fa bene a me, e non chiedo alla vita niente di speciale. Cammino da solo e non mi volto mai, continuo a correre. Disposto a sbagliare solo per crescere, non so come, non so come. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, oh, 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 ah, ah. E prendo di mira il peggio, il futile, gli stolti e tutti i re. Non presto favori per poi riceverne, per non so come, non so come. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, oh yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, oh yo yo, oh yo yo. Calma e sangue freddo, calma, oh yeah. Ci vuole calma e sangue freddo.
Ed eccoci ragazzi ancora su Radio Spazio Ivrea. Io invito i ragazzi sia a intervenire via radio, sia anche a dirci se sentono bene l'intervento, se invece l'audio è troppo basso o non so, qualunque considerazione voi fatecela sapere e noi cerchiamo di ottimizzare la tecnologia che abbiamo a disposizione. Martina, a te.
Eccoci. Allora, direi di andare un po' più sul concreto, andiamo proprio a trattare l'argomento che sarà argomento principale di questo intervento, quindi i gruppi sanguigni. I gruppi sanguigni sono geneticamente determinati, quindi noi ancor prima di nascere in realtà abbiamo già il nostro gruppo sanguigno. Il sistema di classificazione maggiormente utilizzato per i gruppi sanguigni è il cosiddetto sistema AB0. In base a questo sistema abbiamo quattro gruppi sanguigni differenti: gruppo A, gruppo B, gruppo AB e gruppo 0. Da cosa è determinata questa classificazione? Perché ci deve essere un qualcosa che mi dice tu sei del gruppo A, tu sei del gruppo 0 e così via. Questa classificazione è determinata dagli antigeni. Queste informazioni le trovate sul vostro libro di testo, sempre il volume C, a pagina 146. Quindi, i gruppi sanguigni sono determinati dagli antigeni. Cosa sono gli antigeni? Sono delle molecole, delle protuberanze presenti sulla membrana dei nostri globuli rossi. Queste sostanze possono essere di diversa natura, proteica, lipidica e così via. La presenza o meno di queste sostanze determina il nostro gruppo d'appartenenza. Se sui miei globuli rossi ho gli antigeni di tipo A, apparterrò al gruppo A. Se ho gli antigeni di tipo B, apparterrò al gruppo B. Se ho gli antigeni sia di tipo A che di tipo B, apparterrò al gruppo AB. Se non ho sulla superficie, sulla membrana esterna dei miei globuli rossi, né l'antigene A né l'antigene B, sono del gruppo 0. Tu, Cristina, di che gruppo sei?
Gruppo A.
Gruppo A. Quindi Cristina, sui suoi globuli rossi, sulla membrana esterna, che cos'ha? Avrà gli antigeni di tipo A. Io invece sono gruppo 0.
Quindi non hai antigeni.
Sui miei globuli rossi non ci sono antigeni, però non bastano gli antigeni a definire il gruppo sanguigno, perché se sui nostri globuli rossi abbiamo espressi questi antigeni, quindi abbiamo questi marcatori che fanno riconoscere i miei globuli rossi al mio organismo, io nel sangue avrò degli anticorpi. Quali anticorpi? Se sono del gruppo A, io avrò anticorpi anti-antigene B. Sicuramente se sono del gruppo A non posso avere gli anticorpi contro A, altrimenti il mio sistema immunitario, quindi le difese del mio organismo, distruggerebbero i miei globuli rossi.
Scusa Martina, ricevo un'informazione da un ragazzo che scrive su WhatsApp dicendo che sente molto piano l'audio anche se ha il volume al massimo. Allora io inviterei anche altre persone a dire la loro, in modo che noi ci rendiamo conto se è un problema dell'audio di questo ragazzo o proprio è un problema della radio. E andiamo avanti ancora un minuto e così cerchiamo
di
capire.
Facciamo un po' di prove tecniche nel frattempo.
Sì.
Allora, gruppo B. Gruppo B significa che io sulla membrana dei miei globuli rossi ho gli antigeni di tipo B. Se sui globuli rossi ho gli antigeni di tipo B, nel mio sangue io avrò gli anticorpi anti-antigene A. Io sono gruppo 0, abbiamo detto prima, quindi io sui miei globuli rossi non ho né l'antigene A né l'antigene B. Di conseguenza nel sangue avrò gli anticorpi sia anti-A che anti-B. Gruppo AB invece, sui globuli rossi abbiamo detto prima ci sono sia gli antigeni A che gli antigeni B, di conseguenza il mio sangue non può avere gli anticorpi contro questi antigeni, altrimenti non potrei esistere. Poi,
io ho una domanda, ma quindi ripassiamo un attimo, sono del gruppo sanguigno A. Quindi il mio globulo rosso ha delle protuberanze che indicano con una forma tale per cui sono della squadra A.
Okay.
Ma quindi io all'interno ho anche delle difese immunitarie che mi difenderanno da tutte le squadre avversarie.
Esatto.
Ok, quindi vuol dire che nel momento in cui mi dovesse arrivare una trasfusione di sangue con del sangue che ha i globuli rossi B, quindi squadra B, i miei anticorpi cosa fanno?
Beh, i tuoi anticorpi riconoscono come avversario il sangue, quindi i globuli rossi della squadra B, quindi andranno a distruggere il sangue che tu hai ricevuto con la tua donazione. Quel sangue per te non va bene, perché tu hai nel tuo corpo gli anticorpi che vanno a distruggere quel sangue, perché quel sangue è avversario.
Ah, quindi è proprio molto molto importante far caso a quale sangue viene donato.
Molto molto importante. Difatti noi nel momento in cui nasciamo ci viene comunicato il nostro gruppo sanguigno ed è importante conoscerlo.
Bene, allora queste sono assolutamente le basi per poter affrontare un incontro con appunto il nostro referente dell'AVIS. Non ho più letto altri messaggi di disturbi radiofonici e quindi per ora mandiamo un brano musicale, contattiamo questa persona e poi ci risentiamo a pochissimo. Allora io direi che potremmo mandare un Sunday Bloody Sunday.
Vai.
My eyes will make it go away. How long?
Ed ecco ragazzi, adesso vorrei sapere da voi se continuate a sentirci, sì o no. Siamo ancora qui su Radio Spazio Ivrea e adesso siamo in collegamento con Serafino Squero, donatore volontario da tanti anni. Buongiorno Serafino.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno ragazzi. Io mi chiamo Squero Serafino e sono un donatore volontario dell'Avis da più di 30 anni. Abito in Valchiusella e volevo raccontarvi abbastanza rapidamente che cos'è l'Avis, che cos'è il sangue e cosa vuol dire fare una donazione volontaria di sangue. Partiamo dal punto numero uno, che cos'è l'Avis? L'Avis è un acronimo per dire Associazione Volontaria Italiana Sangue. È una libera associazione di volontari che donano il sangue. Esiste da più di 60 anni ed è presente in tantissimi comuni italiani, forse più di 3.000 comuni italiani, è presente una sede dell'Avis e conta oltre 1 milione di associati. Vuol dire che ci sono oltre 1 milione di persone che periodicamente fanno una donazione di sangue. Lo scopo dell'Avis come associazione è quello di proteggere il valore della donazione in sé. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni donazione è effettuata a titolo gratuito. L'importante è farla, diffondere il concetto di donazione, quindi di poterlo fare, in modo che ci sia sempre disponibilità di questo prodotto che in realtà non è riproducibile chimicamente. Quindi l'Avis è un'associazione no profit che ha semplicemente la finalità di promuovere una corretta educazione sanitaria nel campo delle trasfusioni.
Ecco Serafino, ci sono delle domande da parte dei ragazzi.
Sì.
Inizialmente in classe abbiamo introdotto appunto semplicemente il sangue, il significato e anche il significato di donazione, ma visto che c'è tutto è un momento dedicato a tutto l'istituto, a tutti i ragazzi di seconda, vorrei riprendere un attimo appunto le loro domande. Una è: come avviene la donazione del sangue nel caso in cui si è dei fumatori?
Ecco, allora io farei una cosa di questo tipo, se siete d'accordo. Prima rapidamente darei degli input su che cosa vuol dire donare, come è costituito il sangue, se non lo sapete ancora, o se lo sapete facciamo un rapido riepilogo, solo 5 minuti, poi rispondiamo a queste domande che sicuramente saranno domande che interessano i ragazzi, ma magari saranno un po' disordinate. Non vorrei che poi alla fine non restasse molto, no? Mi spiego?
Certo. Allora, quindi su riepilogo del sangue siamo prontissimi perché l'abbiamo fatto di nuovo in onda. Invece proprio assolutamente siamo a digiuno sulla donazione.
Perfetto. Allora, diciamo che due parole sulla donazione, che in realtà è un rapporto praticamente di fratellanza, nel senso che io faccio una donazione per una persona che non conosco. Questo è il senso praticamente della donazione, cioè fare qualcosa per una persona, un'altra persona di cui io non ne sono a conoscenza. Quindi è un atto di solidarietà. Solidarietà vuol dire proprio un'azione da me svolta nei confronti di una persona che non conosco. Inoltre la donazione, oltre ad essere un'azione fatta nei confronti di persone che non conosco, è anche un'azione fatta su me stesso, nel senso che compio, donando il sangue, anche un atto di prevenzione sanitaria su me stesso, perché ogni volta che io dono il sangue in ospedale o nei centri dove si fanno le donazioni mi fanno degli esami del sangue, questo è una visita medica, e questo mi permette di sapere come è il mio organismo. Poi un altro cenno rapido voglio farlo a che cosa serve il sangue. Praticamente il sangue è un tessuto liquido, è l'unico tessuto del nostro corpo liquido ed è essenziale per la vita, perché ha diverse funzioni fondamentali. Una principale è quella di portare l'ossigeno a tutti i tessuti. Un'altra azione è quella di portare verso l'esterno, quindi verso il fegato, verso la vescica, verso i reni, poi la vescica, per essere eliminati le sostanze tossiche che vengono prodotte dal metabolismo dell'organismo. Poi, con alcune sue componenti del sangue, che si chiamano globuli bianchi, serve il sangue a protezione delle malattie. Inoltre serve il sangue a bloccare le emorragie con la componente che si chiamano piastrine e un'altra componente che si chiamano fattori della coagulazione. E poi, ultimo ma non per ultimo, regola la temperatura distribuendo il calore in tutto il corpo. Quindi queste sono le funzioni più importanti del sangue. Diciamo che collegate a come è composto il sangue ne deriva un discorso di separazione dei vari componenti, nel senso che è possibile separare il plasma, che è praticamente la parte liquida, dai globuli rossi e dai globuli bianchi e dalle piastrine, cioè a dire che il sangue è composto in maggior parte, il 55-60%, da parte liquida che si chiama plasma, dal 40% sono i globuli rossi e da una minima parte sono i globuli bianchi e le piastrine. Quindi questo è rapidamente, in sintesi, il discorso che volevo fare. Adesso possiamo fare un po' di domande e poi possiamo entrare nell'argomento, se volete, dei sanguigni. Quindi partirei dal rispondere alla domanda precedente fatta sulla donazione da parte dei fumatori, giusto?
Giusto.
Ok, io credo che fino a 30 anni fa, 40 anni fa, quando sono nati le varie associazioni, le varie sedi locali, provinciali, regionali dell'AVIS, la maggior parte dei donatori fossero dei fumatori, anche perché quella era la situazione generale, diciamo, nazionale italiana, e soltanto dopo, in seguito, si è preso coscienza che il fumo fa male, quindi che non bisogna fumare, che il fumo crea problemi importanti quali tumori ai polmoni. E quindi credo che ad oggi la maggior parte dei donatori non sia più un accanito fumatore, però sostanzialmente non ci sono mai state, a quanto posso sapere io, delle differenziazioni, nel senso che può donare sia chi è fumatore sia una persona che non lo sia. Quindi questo è un discorso abbastanza chiaro, evidente. La società sta andando verso il non fumare, quindi direi che forse tra un po' tutti i donatori saranno non fumatori. Altre questioni?
Sì, poi ci sono questioni più logistiche, ad esempio, da che età e fino a che età si può donare il sangue?
Ok, allora qui partiamo prendendola un pelino più alla larga, dicendo che come funziona una donazione, così è più semplice. Una donazione funziona in questo modo, che quando si raggiunge un'età di 18 anni, la normativa vigente prevede che possiamo fare la donazione. Ad Ivrea l'organizzazione della donazione, della prima donazione, quindi fatta dai ragazzi e le ragazze che hanno dai 18 anni in su, avviene con un accompagnatore, tant'è vero che nell'ultimo anno delle scuole superiori, nel quinto anno, si fanno questi incontri che noi abbiamo, che oggi noi stiamo facendo radio, ma che negli anni passati facevamo in presenza, si fanno anche con i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni, dove si spiega nei dettagli come funziona e come si può fare. Poi le persone che hanno interesse a provare questa esperienza vengono accompagnate da alcune persone o da giovani ragazzi formati, perché ci si fa un piccolo corso di formazione per accompagnare presso la sede di donazione i nuovi donatori. Questi vengono accolti dalle segretarie e viene chiesto loro il nome, il cognome, cioè sostanzialmente i dati anagrafici, poi passano in una stanzetta dove un medico farà loro una visita di base, ma una visita generale. Faranno un'anamnesi, chiederanno se sono in buone condizioni di salute, visiteranno il torace, il polmone e prenderanno anche delle misure di altezza e di peso soprattutto. E poi, uscendo da questa sala visita, verranno accompagnati a fare un elettrocardiogramma. Questo permetterà al novello donatore di sapere se il suo cuore funziona perfettamente. Quindi verranno accompagnati in un'altra stanza dove un'infermiera praticherà con un ago di spillo, prenderà una goccia del loro sangue da un dito. Questo serve semplicemente a misurare la quantità di ossigeno che è presente nel loro sangue, si chiama emoglobina questa valutazione. Fatto questo ultimo passo, verranno accompagnati in una stanza dove ci saranno anche altre persone sedute su una sedia a sdraio molto confortevole e verrà fatta la donazione. La donazione è costituita da, soprattutto per la prima volta, circa 400 ml di sangue, millilitri di sangue, e si impiegherà in genere dai 15 ai 30 minuti. È tutto praticamente qui, finisce qui la situazione. Alla fine della donazione verrà dato loro un ringraziamento costituito da un caffè, un cappuccino oppure una brioche. E questa è la prima donazione. Poi si possono fare donazioni successive a distanza di 3-4 mesi in genere una dall'altra. Quindi questa è la donazione di sangue e il modo di essere svolta. Naturalmente i ragazzi che decideranno di continuare a fare la donazione avranno verrà loro dato un librettino dove saranno scritti i principali parametri del loro sangue, la tipizzazione si chiama, in modo che periodicamente, prenotando nelle loro sedi, nelle sedi che riterranno opportune, andranno e faranno le successive donazioni. Si possono fare al massimo 4 donazioni di sangue all'anno e l'età ultima è 70 anni, quindi si può cominciare a donare con 18 anni 4 donazioni all'anno, se la salute lo consente, fino all'età di 70 anni. Ogni volta che si farà una donazione verranno presi dei campioni di sangue e verremo valutati dal punto di vista biochimico, cioè valuteranno come funzionano i nostri valori renali, il fegato, il pancreas, i globuli bianchi, i nostri globuli rossi, faranno praticamente un check-up generale. Contemporaneamente vengono valutate anche alcune malattie infettive, che sono l'epatite, che sono l'AIDS sostanzialmente. Queste malattie vengono valutate prendendo in modo anonimo alcuni campioni, 10-20 campioni, si testano. Se tutto negativo sono tutti negativi, se qualcuno risulta positivo si va a vedere e si avvisano le persone di fare dei controlli di successivamente. Quindi questo è la donazione di sangue.
Un paio di domande. Allora, c'è un numero minimo di volte all'anno per donare il sangue o basta anche semplicemente una all'anno o quanto?
Guardate, fino a che c'erano le grandi fabbriche sul territorio, sia di Torino, parlando della Fiat, sia parlando delle aziende Olivetti, le quali davano come giorno di riposo il giorno della donazione, direi che le persone facevano il massimo delle donazioni, 4 donazioni all'anno, perché avevano praticamente 4 giorni di riposo dovuto al fatto che avevano fatto questa donazione. Cambiando un po' il mondo del lavoro, la situazione sta un po' cambiando, nel senso che le donazioni stanno anche diminuendo per questo motivo, perché le normative stanno cambiando e non viene più concesso a tutti il giorno di riposo, per cui questa situazione ha creato un po' di malessere, che ha portato a diminuzione delle donazioni. Però in realtà, se uno è ben disposto a fare questo atto di solidarietà, non è importante avere o non avere il giorno di riposo, l'importante è fare la donazione e poi stare qualche ora senza mettersi a fare dei lavori pesanti, ma stando magari tranquilli per permettere al nostro organismo di recuperare quello che normalmente impiega pochissime ore a recuperare. Quindi si possono fare minimo donazioni, non esiste il numero minimo, ogni donazione è ben accetta, esiste un numero massimo, 4 donazioni all'anno per le donazioni di sangue.
Un'ultima domanda, poi magari facciamo un intervallo musicale.
Certo.
Dunque, se una persona ha una malattia del sangue, può donare comunque?
Ecco, questo è molto importante, ma direi che le donazioni, essendo un atto di solidarietà, cioè un atto che io faccio nei confronti di un'altra persona, il sangue deve essere perfetto. Cioè, quindi qualsiasi disguido, qualsiasi malattia, qualsiasi anche un semplice raffreddore o una semplice forma di mal di denti, al momento della visita medica che si fa prima di fare la donazione, questo va comunicato al medico, per cui è meglio non fare la donazione. E quindi chi ha delle malattie particolari al sangue non deve fare le donazioni.
E se uno non sapesse di avere un sangue con...
Esatto, se uno non sa di avere un sangue che non è sano,
adatto,
la visita o adatto, la visita che si fa pre-donazione, cioè ogni volta che io vado a fare la donazione, il medico mi fa, numero uno, visita, numero due, prelievo della goccia di sangue per valutare la quantità di emoglobina nel sangue, numero tre, prelievo dei campioni di sangue per vedere i reni, il fegato e il pancreas, i globuli bianchi, i globuli rossi, le piastine, praticamente mi fanno un check-up completo prima di mettere a disposizione di un'altra persona la mia sacca. Per cui io vado a fare la donazione, la volta precedente avevo gli esami in regola, questa volta non lo so se sono in regola o no, vado a donare, il sangue viene prelevato, ma prima di essere messo nell'ospedale, quindi a disposizione di un'altra persona, viene analizzato da parte del laboratorio medico, dove vanno a vedere i campioni che hanno preso al momento della donazione. Per cui praticamente è impossibile che il sangue che viene donato abbia delle alterazioni, perché c'è tutta una serie di controlli fatti a monte. Prima chiedendo, facendo compilare anche al donatore un questionario sulle sue condizioni di salute, e secondo visita medica, terzo, analisi del sangue. Quindi grazie. Il sangue che viene donato deve essere donato da persone che stanno bene, in buone condizioni di salute.
Perfetto, chiarissimo, e anche molto utili le domande che fanno i ragazzi. Bene, allora per ora un'interruzione musicale con Malibu, San Giovanni.
Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai. Ci piace giocare, facciamo le maracchelle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Ti fai quelle facce e mi tieni il broncio, oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella. Quattro di notte e luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille nella città, da, da, di notte si tatta. C'è ancora che ta-ta-tamo come un bambino con le figurine. La paranoia, yeah, se poi te ne va, va, vai. E le braccia di un'altra tra non fermano al tempo come con le tue, sì. Stette, ferme le lancette, siamo su le giostre. Salgo io e poi sali pure tu nel mentre guardiamo dall'alto mezzo continente. Se vuoi ti compro tutta male. Faccio troppi complimenti, baciami subito, che manco mi accorgo che ce l'ho, non è solo il nostro. Ma il battito sì, quando le guance rosse e gli occhi di ghiaccio, oh, rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti. Quattro di notte e le luci si spengono, labbra si incollano e dopo non si staccano mai. Strette, ferme le lancette, siamo su le giostre. Salgo io e poi sali pure tu nel mentre. Continente, se vuoi ti compro tutta male. Se vuoi ti compro tutta male. La città da, da, di notte si tatta, da, da, ci facciamo mamma con mamma, con i bambini con le margherite. La paranoia, ya, se poi te ne va, va, vai. Le braccia di un'altra, da, non fanno il tempo come con le tue, se
Ed ecco che siamo di nuovo su Radio Spazio Ivrea, stiamo affrontando la lezione sull'apparato circolatorio, ma in questo momento siamo nel bel mezzo dell'intervista con un referente Avis, Serafino Squero. E, Serafino, sei ancora in onda?
Sì, 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 sono qui.
Bene.
Perfetto. Allora, volevo... Dimmi.
Sì, io avrei ancora un po' di domande dai ragazzi. E, proviamo, iniziamo, poi mi interrompi.
Certo.
Allora, la prima, ragazzi per favore diteci se non ci sentite, ma a me sembra che qua vada tutto bene. La prima domanda è: al donatore fa bene donare il sangue? Può riscontrare dei problemi? E poi una legata a questa è proprio: quali sono i vantaggi, gli effetti anche emotivi della donazione di organi o sangue?
Ecco, allora partiamo dai vantaggi emotivi della donazione, nel senso che, come dicevamo all'inizio dell'incontro, donazione vuol proprio dire un atto volontario, un atto di solidarietà. Quindi il fatto di sapere che io faccio una cosa che può essere utile ad un'altra persona, questo dovrebbe già appagarmi nel senso di vantaggi emotivi. Dire: io faccio qualcosa che posso fare, a me sostanzialmente non cambia niente il fatto di dare per 3-4 volte all'anno una quantità di sangue, e quindi questo è un atto che tutti dovrebbero fare, perché comunque è una collaborazione alla società nella quale io vivo. Al di là di questo vantaggio di tipo emotivo, ci sono anche dei vantaggi più terra terra, che sono quello di avere una visita gratuita, periodica, 3-4 volte all'anno da parte del medico, e esami eseguiti sul mio corpo che vanno dall'elettrocardiogramma a delle visite anche più approfondite se il medico specialista in emotrasfusione, cioè il medico che responsabile del centro trasfusionale, ritiene farmi fare, e esami sui miei globuli rossi, globuli bianchi, l'ematologia di base ogni 3-4 mesi. A titolo gratuito l'Avis ci prende il sangue e fa questi esami. Quindi il ritorno per il donatore, oltre che dal punto di vista emotivo, come dicevamo prima, è anche proprio dal punto di vista pratico, nel senso che mi serve questa donazione periodica a tenermi in buona forma e in salute. Direi che non ci siano particolari cambiamenti nell'organismo dopo aver fatto una donazione. Un tempo si diceva si rinnova il sangue, sì, questo è anche vero, però non dobbiamo pensare di donare per avere questo aspetto prioritario, bensì dobbiamo donare, punto e basta. Sicuramente donare per una persona in buona salute non fa male. Ci sono anche delle donazioni particolari che alcune persone possono pensare di fare. Si parla di donazione di plasma oppure donazione di piastrine. Questo soprattutto può essere valido per le persone sostanzialmente che hanno qualche problema nella quantità dei globuli rossi, per cui viene fatta una donazione, ma il tempo che viene utilizzato per fare questa donazione è circa un'ora, perché viene il sangue centrifugato e i globuli rossi vengono restituiti al donatore e viene presa soltanto la parte liquida, come diciamo prima, la parte liquida che è costituita dal plasma e dalle piastrine. Questa donazione può essere fatta, pensate, tutti i mesi. Ci sono alcune persone che praticamente tutti i mesi dedicano un'ora o un'ora e mezza a fare una donazione di plasma o piastrine, perché il tempo in cui viene ricostituito il plasma praticamente sono poche ore. Quindi questa è una donazione per persone che hanno magari valori di globuli rossi un po' più bassi. Quindi donare si può, lo possono fare praticamente tutti, si può fare ogni 4 mesi per il sangue, molto più spesso per chi fa la donazione di plasma o di piastrine. Con questo direi di aver risposto a questa domanda, quindi se fa bene e i vantaggi di fare la donazione.
Certo.
Avete altre domande?
Sì, assolutamente sì. Cosa può provocare un'immissione di sangue non adatto all'interno del nostro corpo e quali sono i sintomi?
Ok, allora questa è una domanda molto molto particolare, perché bisogna fare un passo indietro e parlare dei gruppi sanguigni. Che cosa sono i gruppi sanguigni? Praticamente all'interno del nostro organismo noi abbiamo, detto prima, abbiamo i globuli rossi. Circolano anche delle sostanze che vengono chiamate antigeni. Questi antigeni sono delle sostanze che possono essere esterne, ma possono anche essere presenti nel nostro organismo. in questo momento per parlare dei vari gruppi sanguigni, noi parliamo degli antigeni presenti sui globuli rossi. Quindi abbiamo dei globuli rossi che hanno su se stessi delle sostanze che vengono riconosciute dall'organismo come estranee. Quando hanno iniziato a studiare questa questione, i ricercatori hanno chiamato uno antigene A, uno antigene B. Poi hanno visto che c'erano anche dei globuli rossi che non avevano antigeni. Questi li hanno chiamati zero. Quindi noi abbiamo praticamente del sangue che contiene dei globuli rossi con degli antigeni A e si chiama gruppo A. Contiene degli antigeni B, si chiama gruppo B. Non contiene antigeni, si chiama gruppo 0. Cosa vuol dire questo? Che il gruppo 0, che non ha sostanze che mi bloccano una eventuale trasfusione ricevuta magari da un gruppo B che contiene un antigene che non può essere immesso nel gruppo A perché verrebbe riconosciuto come estraneo, e quindi ci sarebbe una reazione, per rispondere alla domanda, immunomediata, cioè vuol dire che l'organismo risponde attivando tutta una serie di meccanismi che vanno a distruggermi i nuovi globuli rossi che io ho immesso. Questa è la reazione immunitaria dalla trasfusione, cioè la colpa di questi, diciamo, di una reazione non corretta dovuta alla presenza di un gruppo sanguigno non adatto all'organismo, perché conteneva dei globuli rossi che avevano delle sostanze estranee rispetto a chi lo riceveva. Per cui noi abbiamo vari gruppi sanguigni, abbiamo il gruppo A, il gruppo B e il gruppo 0. Il gruppo 0 praticamente non ha antigeni, per cui può essere riconosciuto e quindi accettato da tutti. Tant'è vero che il gruppo sanguigno 0 è molto molto apprezzato a livello della società, perché si dice donatore universale. Ciò vuol dire che tutti gli altri gruppi sanguigni possono ricevere il gruppo 0, perché viene accettato da tutti non avendo sul suo globulo rosso antigeni, cioè sostanze estranee nei confronti di un altro organismo. Mentre il gruppo A riceve soltanto da quello che si chiama A, il gruppo B riceve solo da quello che si chiama B, poi c'è anche il gruppo AB che praticamente riceve da tutti, avendo anche gli antigeni sia A sia B, può ricevere da tutti, praticamente, perché non ci sarà mai una reazione contro qualcosa, perché è qualcosa che già loro hanno. Quindi, ripetendo, diciamo che il donatore universale, quello che non ha antigeni, è il gruppo 0. Il gruppo A riceve dal gruppo A, il gruppo B riceve dal gruppo B, il gruppo AB riceve da tutti. Quindi, affinché venga trasfuso ad una persona che ha perso sangue per un incidente stradale, un sangue che non gli porti dei problemi, è importante che tutti conosciamo il nostro gruppo sanguigno. Il nostro gruppo sanguigno in genere ci viene comunicato al momento della nascita in ospedale o nei successivi momenti in cui andiamo in ospedale. In genere corrisponde a quello del papà o della mamma o tutti e due. Quindi, perché non avvengono reazioni che si chiamano reazioni immunitarie, è necessario che ognuno riceva il sangue adatto al proprio gruppo sanguigno. Questo è quanto. Poi cos'era? Ah, l'auto, cosa c'era, un'altra domanda ancora?
Sì, allora, se una persona con un sangue sano esporta il suo sangue e lo mette da parte. E poi successivamente ha un problema per cui ha bisogno di questo sangue. Può usare il suo stesso sangue?
Esatto, questa è una tecnica molto utilizzata, si chiama auto-emo-trasfusione. Auto vuol dire da me stesso, emo vuol dire sangue, trasfusione vuol dire che mi trasfondo il mio sangue. Questo è una pratica che viene utilizzata soprattutto negli interventi chirurgici, dove i medici ritengono che ci sia perdita di sangue. Allora, se la persona è in buone condizioni, viene chiesto di fare nei mesi precedenti alcune donazioni di sangue. Quindi quella persona, al momento dell'intervento e al momento del bisogno, gli verrà trasfuso il suo stesso sangue, per cui non ci saranno particolari problemi. Il sangue fresco si conserva, mi sembra, adesso non ricordo con precisione, ma circa un mese, mentre i plasma e le piastrine durano anche di più, quindi si possono anche congelare e durano anche dei mesi. Quindi se una persona ha necessità di fare un intervento chirurgico, può fare l'auto-emotrasfusione.
Perfetto. E allora io farei ancora uno stacco musicale in modo da dare spazio ai ragazzi per le ultime domande e ci sentiamo tra pochi minuti.
Certo.
CDC, If You Want Blood. Bene, ecco ragazzi, siamo ancora su Radio Spazio Ivrea, quindi voi dovreste sentirci e stiamo concludendo l'intervento con Serafino Squero, referente dell'AVIS, donatore volontario ormai da 30 anni. E, Serafino, ci sei?
Sì, sì, ci sono.
Perfetto, e allora Martina, sono arrivate altre domande?
Okay, sì, abbiamo ancora qualche altra domanda, Serafino. Qui ci chiedono perché il donatore deve essere anonimo.
Sì, tornando proprio all'inizio del nostro incontro, del nostro colloquio, donazione, atto di solidarietà. Quindi non è necessario che le persone sappiano da chi arriva il loro sangue. Questo è praticamente una regola universale. Se io faccio un gesto di solidarietà, non è corretto che chi ha bisogno in quel momento e quindi riceva il mio sangue venga a sapere che glielo ho dato io. Questo è per diciamo tutelare sicuramente la donazione, il gesto di donazione, al di là di tutte le speculazioni che uno può pensare riguardo al pagamento, eccetera. No? Non, l'AVIS è un'associazione che ha semplicemente lo scopo di divulgare il gesto della donazione. Quindi la donazione è per sua definizione anonima.
Giusto, in effetti deve essere anonima anche solo, anche semplicemente per quello. E poi ci sono, ci sono altre considerazioni. Beh, intanto una assolutamente. Un ringraziamento per l'AVIS. Dicono grazie per aver organizzato mattinate sportive per le scuole quando ero alle elementari e al campo sportivo di Ivrea.
Esatto. Questo è una delle cose che purtroppo in questi ultimi 2 o 3 anni per vari motivi si sta un po' spegnendo, ma il Covid ha messo anche del suo, impedendo di fare le nostre riunioni, impedendo di fare gli assembramenti, ma io sono convinto che nei prossimi anni a venire questo argomento delle sponsorizzazioni da parte dell'AVIS a tutti gli eventi sportivi.
Ragazzi, c'è stata un'interruzione radiofonica, quindi ricontattiamo assolutamente Serafino, e per ora vi facciamo ascoltare un breve brano e poi...
No,
eccolo qua, Serafino.
Pronto?
Sì. Siamo rimasti... È caduta la linea.
È caduta la linea, non. Quindi stavo dicendo il discorso dello sport collegato all'AVIS, giusto?
Giusto.
Ok, quindi dicevo che fino a 2 anni fa c'era anche una squadra di monopattino e si facevano delle bellissime giornate di gare, lo stesso pallavolo, pallacanestro, corse campestri. In questi ultimi 2, 3, 4 anni si è un po' persa questa abitudine, buona abitudine dell'attività sportiva, ma sono convinto che nei prossimi futuri mesi o nei prossimi anni l'AVIS abbia la possibilità di ripartire sia sponsorizzando, partecipando in modo attivo e stimolando soprattutto nelle scuole, la scuola primaria e secondaria, l'attività sportiva. Quindi sicuramente questa è una novità che verrà riproposta non più come novità ma come dato di fatto. Poi volevo ancora dire 2 parole riguardo ad un'altra associazione, che è l'Associazione Italiana Donatori Organi. Si chiama AIDO, non so se i ragazzi hanno sentito parlare, ma è un'associazione molto importante perché parla dell'argomento trapianto degli organi. Naturalmente fare effettuare il trapianto di un organo, è importante che la persona che è deceduta abbia dato questo consenso. Attualmente le normative prevedono che una persona adulta compiuta di 18 anni abbia la possibilità di segnalare sui propri documenti questo aspetto. Chiaramente è un aspetto un po' triste da discutere, perché vuol dire parlare anche del fatto che una persona possa morire in modo tragico, traumatico, in un incidente di moto, di macchina, ma anche semplicemente in un incidente di arrampicata, come è successo al nostro ragazzo di Ivrea, Tito. Tito era un ragazzo che era una promessa dello sport italiano nella disciplina di arrampicata libera. Purtroppo, per vari motivi, durante un allenamento è caduto ed è morto, e i suoi organi dai genitori sono stati donati ad altre persone, le quali vivono grazie a questo atto di estrema generosità. La stessa cosa vale per altri ragazzi che purtroppo sono deceduti in situazioni tragiche, ma i loro genitori hanno accettato questo estremo atto. Naturalmente le persone che ricevono organi sono persone che non avrebbero potuto sopravvivere in altro modo. Vuol dire che in Italia e nel mondo ci sono malattie estremamente gravi che colpiscono rene, fegato, cuori, polmoni, pancreas, per cui l'individuo affetto da queste patologie, malattie estremamente gravi, non ha altra possibilità se non ricevere da un'altra persona un organo. Quindi l'estremo atto di solidarietà che una persona può fare è quello di donare i propri organi attraverso questa associazione, donare ad un'altra persona che ha questa necessità, per permettere a queste persone di sopravvivere.
E dove è possibile rivolgersi?
Allora, per quanto riguarda la Associazione del Sangue Avis, la sede è in via dei Cappuccini, vicino allo stadio Pistoni, vicino alla palestra, ma è sufficiente che poi, quando vi verranno consegnati quest'anno, prima di andare in vacanza, vi verrà consegnato del materiale informativo, questo è scritto. Per quanto riguarda invece l'Associazione Italiana Donatori Organi, anche questo c'è ad Ivrea una sezione comunale che tramite un modulo permette di essere informati, di ricevere del materiale di documentazione a casa propria. Questo è praticamente sono le due possibilità: quella dell'Avis tramite la sede in via dei Cappuccini e tramite l'Aido, che in realtà fanno sede anche dove c'è l'Avis, cioè in via dei Cappuccini. Però ci sono dei moduli che io vi farò avere, che potete spedire e vi verrà dato il materiale informativo direttamente a casa. Direi che con questo abbiamo finito, se non ci sono altre domande.
No, non ci sono altre domande, sei stato assolutamente esauriente nel rispondere a tutte le curiosità dei ragazzi, e benissimo, perché loro hanno fatto delle domande interessanti e le risposte sono state altrettanto interessanti, sicuramente per alcuni in famiglia è facile capire, cogliere questi messaggi per il fatto che ci sono già donatori. Ma invece certo. Abbiamo visto in classe che per alcuni è stata proprio una scoperta, e una bella scoperta. E allora grazie, Serafino, del tuo intervento.
Certo, io ringrazio voi della attenzione che penso abbiate avuto nei miei confronti, e magari ci vediamo alle prossime manifestazioni dell'Avis.
Perfetto, speriamo allora tutti con la maglia e il monopattino.
Perfetto, grazie a voi e arrivederci.
Arrivederci. E allora ragazzi, anche noi ci lasciamo, che tra poco effettivamente si va ad allenamento, si inizia il fine settimana. E allora Guns N' Roses.